Il nettare della devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il nettare della devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.
Altre caratteristiche della personalità di Krishna. Dopo aver descritto le varie perfezioni di Krishna, Srila Rupa Goswami cerca di descrivere ulteriormente le bellezze e le qualità trascendentali del Signore, la sua magnificenza, il suo carattere allegro, la sua natura piacevole, la sua fidatezza, la sua fermezza e la sua personalità dominante. La cura che mette nel vestirsi e la sua magnanimità sono altre sue caratteristiche. In generale, queste qualità si trovano nei personaggi più grandi. La sua magnificenza. Una persona è definita grande quando la sua personalità è arricchita da un grande compassione verso gli sfortunati, da una potenza notevole, da una spiccata superiorità sugli altri e dalle qualità di valore, entusiasmo, abilità e veridicità. Krishna manifestò queste qualità nel suo Govardhan Lila. Mentre tutta Vrindavana era inondata dalle piogge inviate da Indra, Krishna pensò dapprima di rispondere alla vendetta di Indra distruggendo il suo regno celeste, ma considerando la meschinità del re dei pianeti celesti, tornò sulla sua decisione e provò compassione per lui. nessuno può sostenere la collera di Krishna. Così, invece di castigare Indra, Krishna manifestò la sua misericordia verso i suoi amici di Vrindavana, sollevando l'intera collina Govardhana per proteggerli dalla pioggia devastatrice. Il suo carattere allegro. Quando una persona ha un aspetto sempre felice e il suo modo di parlare è naturalmente sorridente, è considerata allegra per il godimento che trae dalla vita. Questa caratteristica era visibile in Krishna quando entrò nell'arena sacrificale del re Kamsa. Le scritture riferiscono che Krishna, i cui occhi sono simili al fiore di loto, si presentò ai lottatori senza commettere alcun atto sgarbato nei loro confronti. Poi lanciò nella loro direzione uno sguardo deciso. Sembrò loro un elefante che attacca un gruppo di piante qualsiasi. Anche quando rivolse loro la parola, Krishna mantenne il suo sorriso e si erse coraggiosamente sul palco preparato per il combattimento. La sua natura piacevole. Di colui che possiede caratteristiche particolarmente dolci e desiderabili, si dice che ha una natura piacevole. Lo Srimad Bhagavatam dà un esempio della natura piacevole di Krishna. Un giorno, mentre attendeva sulle rive della Yamuna l'arrivo di Srimati Radharani, Krishna si mise a fare per lei una ghirlanda di fiori kadamba. Mentre era così affaccendato, arrivò Srimati Radharani e Murari, Krishna, il nemico di Mura, diresse verso di lei uno sguardo dolcissimo. La sua fidatezza. Una persona di cui si può aver fiducia in qualsiasi circostanza è detta fidata. Rupa Goswami spiega a questo proposito che perfino i demoni contavano sulla fidatezza di Krishna, sicuri che egli non li avrebbe mai attaccati senza un motivo valido. Perciò, animati da una ferma fede, lasciavano sempre aperte le loro porte. E gli esseri celesti, pur temendo i demoni, erano fiduciosi nella protezione di Krishna, tanto che perfino nel cuore del pericolo si divertivano liberamente. Allo stesso modo, coloro che non hanno mai potuto beneficiare dei riti purificatori raccomandati dai Veda, poiché hanno fiducia nel fatto che Krishna accetta in realtà solo la fede e la devozione, si impegnano nella coscienza di Krishna e si liberano da ogni ansietà. In breve, ogni essere umano, dal abitante dei pianeti superiori fino all'ignorante, può affidarsi alla misericordia incondizionata del Signore Supremo. La sua fermezza. Si dice che una persona ha un carattere fermo quando non è turbata neppure nelle avversità. Krishna manifestò la sua fermezza quando castigò il mostro Bana. Banasura aveva numerose braccia e Krishna gliene tagliò a una. Shiva e Durga, ai quali il demone offriva la sua adorazione, si infuriarono col Signore, ma Krishna non se ne preoccupò minimamente. La sua personalità dominante. Una persona che può influenzare la mente di tutti è detta dominante. A proposito della natura dominante di Krishna, Shukadeva Goswami dà al re Parikshit la seguente descrizione. O re, per i lottatori Krishna rappresenta la folgore. Per l'uomo comune, egli è l'essere umano dall'aspetto più affascinante. Agli occhi delle ragazze è del tutto simile a Cupido. Per i pastori e le loro mogli è il parente più intimo, e per i re empi è il governatore supremo. Per i suoi genitori, Nanda e Yashoda, è il loro bambino. Per Kamsa, re dei Bogia, è la morte in persona. Agli stolti e agli ottusi sembra una pietra. Agli yogi appare come la verità suprema e assoluta. Per i Vrishni è Dio la persona suprema. Fu così che Krishna, superiore a tutti, apparve nell'arena accompagnando da suo fratello maggiore Balarama. Quando Krishna, ricettacolo di tutti i dolci sentimenti, era presente nell'arena di Kamsa, apparve in modi diversi alle diverse persone presenti, unite a lui da sentimenti diversi. La Bhagavad Gita lo conferma dicendo che Krishna apparve a ogni persona secondo la relazione che questa persona ha con lui. Alcuni saggi eruditi precisano che questa parola dominante indica talvolta una persona, che non sopporta di essere ignorata. Questa caratteristica si riscontra anche in Krishna. Per esempio, quando Kamsa insultò Nanda Maharaj e Vasudeva pregò Krishna di uccidere il re Empio. Krishna diresse allora su Kamsa uno sguardo mellifluo, come quello di una prostituta, e si affrettò ad assillare il re. La cura che mette nel vestirsi. Una persona a cui piace molto vestirsi bene è detta lalita, cioè si veste con cura. Questa caratteristica appariva in Krishna in due modi differenti. Talvolta ornava Srimati Radharani con vari segni e altre volte, quando si preparava a uccidere un mostro, come Arishtrasura, gli piaceva aggiustarsi bene la cintura. La sua magnanimità. Colui che può darsi a chiunque è detto magnanimo. Nessuno può essere più un magnanimo di Krishna, perché egli è sempre pronto a dare tutto se stesso ai suoi devoti. Nella sua forma di Sri Chaitanya, egli si offre persino ai non devoti per poterli liberare. Sebbene non dipenda da nessuno, grazie alla sua misericordia incondizionata, Krishna si affida a Gargarishi per ciò che riguarda lo studio dei principi religiosi, a Satyaki per lo studio dell'arte marziale e al suo amico Uddhava per i saggi consigli che gli prodiga. I devoti di Krishna. Si chiama devoto di Krishna colui che è sempre assorto nella coscienza di Krishna. Srila Rupa Goswami afferma che in lui si trovano tutte le qualità sublimi che sono state descritte precedentemente. Egli precisa inoltre che esistono due categorie di devoti: coloro che coltivano il servizio di devozione per entrare nel regno assoluto e coloro che hanno già raggiunto il piano del servizio di devozione perfetto. Colui che prova un'attrazione per Krishna ma non è ancora uscito dalla prigione materiale, nonostante si sia qualificato per entrare nel regno di Dio, è detto sadaka, cioè coltiva la devozione nella coscienza di Krishna. Lo Srimad Bhagavatam lo descrive come un devoto animato da una fede e da un amore incrollabile per Dio, la persona suprema, legato d'amicizia con i devoti di Krishna, misericordioso verso gli ignoranti, che cerca di elevare al piano del servizio di devozione, e incurante dei non devoti. Si dice che questo tipo di devoto coltiva il servizio di devozione. Quando il devoto si commuove all'ascolto dei divertimenti del Signore, si può capire che queste lacrime spegneranno in lui il fuoco dell'estasi materiale. E se il suo corpo è scosso da brividi e i peli gli si rizzano sulla pelle, significa che è vicino alla perfezione. Bimal Mangala Thakur, per esempio, presenta la caratteristica del sadaka, cioè di colui che è impegnato nello sviluppo del servizio di devozione. È definito perfetto il devoto che non si stanca mai di compiere il servizio di devozione ed è sempre impegnato nella coscienza di Krishna, gustando a ogni istante il dolce nettare della sua relazione col Signore Supremo. Due vie conducono a questo stadio di perfezione: l'evoluzione progressiva nel servizio di devozione, oppure la misericordia incondizionata di Krishna, che può essere ottenuta anche di chi non ha seguito fin nei minimi particolari la pratica del servizio di devozione. Lo Srimad Bhagavatam descrive molto bene come un devoto possa giungere alla perfezione compiendo con costanza il servizio devozionale. L'uomo che è libero dall'egotismo, la tendenza illusoria legata all'esistenza materiale, cioè lo yogi elevato, si qualifica per raggiungere Vaikuntha, il regno di Dio. Così grande è la gioia che egli prova mantenendosi sempre fedele ai principi regolatori del servizio devozionale, che ottiene in questo modo il favore speciale del Signore Supremo. Yamaraj, il potente dio della morte, ha paura di avvicinare tale devoto. Si può dunque facilmente comprendere la potenza del servizio di devozione elevato, soprattutto quando è compiuto dai devoti che si riuniscono per parlare tra loro dei divertimenti del Signore Supremo. Questi devoti manifestano i loro sentimenti in modo tale che subito si fondano nell'estasi e vari sintomi trascendentali si manifestano sul loro corpo. Chiunque desideri progredire sulla via del servizio di devozione deve seguire le orme di questi devoti. Prahlad Maharaj insegna a questo proposito che nessuno può giungere alla perfezione del servizio devozionale se non si prosterna davanti ai grandi devoti. Aderendo a questi principi regolatori, i saggi eruditi come Markandeya Rishi raggiunsero la perfezione del servizio devozionale. Lo Srimad Bhagavatam spiega come sia possibile giungere a questa perfezione per la sola misericordia incondizionata del Signore. Quando i Brahmana, impegnati a compiere i loro sacrifici, Yagya, capirono che le loro mogli avevano ricevuto la grazia di Sri Krishna e avevano d'un tratto gustato l'estasi dell'amore per Dio, dissero tra loro: «È meraviglioso! Sebbene queste donne non si siano sottoposte alle cerimonie purificatrici come quella del filo sacro e non abbiano mai abitato nell'ashram di un maestro spirituale, né praticato la rigida continenza, né compiuto austerità o filosofato sull'osservanza dei riti sacrificali, hanno potuto ugualmente meritarsi il favore di Krishna, quel favore a cui aspirano anche i più grandi saggi e yogi. Non è sbalorditivo che queste donne abbiano potuto giungere a un tale livello di perfezione, mentre noi, brahmana sottomessi a tutti i riti purificatori, non possiamo arrivare alla stessa meta?» Narada rivolse a Shukadeva Goswami parole analoghe. «Mio caro Shukadeva, tu non ti sei mai curato di vivere sotto la tutela di un maestro spirituale, eppure hai raggiunto ugualmente un altissimo livello di conoscenza spirituale. Inoltre, non ti sei mai preoccupato di compiere rigide austerità. Perciò è meraviglioso come tu abbia potuto raggiungere la più alta perfezione dell'amore per Dio. L'esempio di Shukadeva Goswami e delle mogli dei Brahmana, impegnati nel compiere yagya, sacrifici, illustra molto bene come il devoto possa raggiungere le perfezioni del servizio devozionale per la sola grazia di Dio, la Persona Suprema. Mm. coloro che sono eternamente perfetti, coloro che hanno raggiunto un'esistenza eterna e piena di felicità, allo stesso livello di Krishna, e col servizio d'amore trascendentale sono riusciti ad attrarre a sé il Signore, sono chiamati tecnicamente Nitya Siddha o eternamente perfetti. Gli esseri si dividono in due categorie, i Nitya Siddha e i Nitya Baddha. I primi sono eternamente coscienti di Krishna e non si dimenticano mai di Lui. Gli altri sono eternamente condizionati e sempre dimentichi della relazione che li unisce a Krishna. Il Padma Purana spiega la posizione di Nitya Siddha riportando questo discorso di Krishna a Satyabhama Devi. Cara Satyabhama, sono disceso su questa terra su richiesto di Brahma e di altri esseri celesti. Coloro che sono apparsi con me all'interno della dinastia Yadu sono tutti miei compagni eterni. Perciò, cara moglie, non devi mai considerarli separati da me, perché essi emanano dalla mia stessa persona, e sappi che la loro potenza è quasi uguale alla mia. Le loro qualità trascendentali li rendono infinitamente cari a me, così come io sono caro a loro. Chiunque si senta vivificato dall'ascolto dei divertimenti di Sri Krishna, che Sri Krishna rivelò in questo mondo in presenza dei suoi compagni, deve essere considerato un Nitya Siddha o eternamente perfetto. Nello Srimad Bhagavatam si trovano le seguenti parole. Come sono meravigliosi i fortunati abitanti di Vrindavana, come Nanda e gli altri pastori. Dio in persona, il Brahman Supremo, è veramente diventato il loro intimo amico. Similmente, quando Sri Krishna sollevò la collina Govardhana, i pastori, protetti dal Signore, rimasero attoniti per lo stupore e domandarono a Nanda Maharaj: «Caro re Nanda, come mai siamo così attaccati a Krishna e Krishna è così affettuoso con noi? Che sia l'anima suprema situata in ogni essere?» Tutti gli abitanti di Vrindavana e di Dvaraka, i pastori e i componenti della dinastia Yadu, sono da sempre devoti perfetti del Signore. Il Signore, nella sua misericordia incondizionata verso questo pianeta, scende qua giù e questi devoti lo seguono per assisterlo nei suoi divertimenti. Perciò, essi non hanno niente in comune con gli esseri ordinari, semplici anime condizionate, ma sono eternamente liberati, compagni stessi della Persona Suprema. Come Sri Krishna si comporta da uomo comune quando viene sulla terra, così i componenti della dinastia Yadu e gli abitanti di Vrindavana appaiono in questo mondo come uomini comuni, ma non hanno niente di comune, poiché sono liberi come il Signore. La sezione Uttarakanda del Padma Purana insegna: come Lakshman, un'emanazione di Sankarsana, e Bharat, un'emanazione di Pradyumna, accompagnano Sri Ramachandra quando scende in questo mondo, così i componenti della dinastia Yadu e i pastori di Vrindavana vengono sulla terra per partecipare ai divertimenti sublimi del Signore. Quando poi il Signore torna nella sua dimora eterna, i suoi compagni tornano con Lui nei loro rispettivi luoghi di residenza. Perciò questi Vaishnava eternamente liberati non sono in alcun modo soggetti alle leggi materiali che regolano la nascita e la morte di questo mondo. Come afferma il Signore stesso nella Bhagavad Gita, il suo vento e le sue attività sono trascendentali. Similmente, l'avvento e le attività di coloro che lo accompagnano hanno la stessa natura trascendentale. Perciò, come è un'offesa pretendere di essere Krishna, così è un'offesa immaginare di essere Yashoda, Nanda, o qualche altro compagno o parente del Signore. Bisogna ricordare sempre la loro natura assoluta. Queste anime non sono mai condizionate. Krishna, il nemico di Kamsa, possiede 64 qualità sublimi, e ciascuna delle anime eternamente liberate che accompagnano il Signore possiede senza dubbio le prime 55 qualità. Questi devoti sono legati al Signore Supremo da una delle 5 forme di rasa nel dolce sentimento di neutralità, di servizio di amicizia, di affetto parentale e di amore coniugale. Queste relazioni che uniscono l'essere al Signore sono eterne, perciò i Nitya Siddha non hanno bisogno di sforzarsi per raggiungere la perfezione secondo i principi regolatori della devozione. Essi sono eternamente qualificati per servire Krishna. fattori che stimolano l'amore estatico. Le qualità trascendentali di Krishna, le sue attività prodigiose, il suo viso sorridente, i suoi abiti e ornamenti, le sue ghirlande di fiori, il suo flauto, il suo corno di bufalo, i campanelli alle sue caviglie, le sue conchiglie, le impronte dei suoi piedi, i luoghi dei suoi divertimenti come Vrindavana, Tulasi, la sua pianta preferita, i suoi devoti e le celebrazioni periodiche che favoriscono il ricordo della sua persona, come le Kadeshi che si celebra 2 volte al mese, l'11° giorno della luna crescente e calante. In questa occasione i devoti digiunano tutta la notte e cantano continuamente le glorie del Signore. Sono alcuni dei fattori che stimolano l'amore estatico per Krishna. Le qualità trascendentali di Krishna e le sue attività prodigiose e il suo sorriso. Le qualità trascendentali di Krishna possono essere divise in 3 gruppi, quelle che si riferiscono rispettivamente al suo corpo trascendentale, alla sua parola e alla sua mente, anche esse trascendentali. La sua età, il suo aspetto fisico, la sua bellezza e la sua dolcezza fanno parte delle qualità che riguardano il suo corpo. Non c'è differenza tra Krishna e il suo corpo, perciò le caratteristiche divine che si riferiscono al suo corpo sono identiche alla persona stessa di Krishna. Ma poiché queste qualità stimolano l'amore estatico del devoto, sono analizzate come cause indipendenti di questo amore. Essere attratti dalle qualità di Krishna significa essere attratti di Krishna stesso, poiché nessuna vera differenza li separa. Anche il nome di Krishna, la sua fama, i suoi compagni, in breve, tutto ciò che è in relazione con lui stimola l'amore per la sua persona e Krishna, ma per facilitare la nostra comprensione conviene studiarli separatamente. Krishna è il ricettacolo di tutta la felicità trascendentale. Nonostante le apparenze, dunque, nessuna vera differenza separa Krishna dai fattori che stimolano il nostro amore per lui. Sul piano tecnico, i termini sanscriti che traducono le qualità di Krishna, il suo nome, la sua fama e così via, sono accettati sia come ricettacoli dell'amore per Krishna, sia come fattori che stimolano l'amore per Krishna. L'età di Krishna è considerata secondo tre periodi distinti. Kumara, che va dal giorno del suo avvento fino alla fine del quinto anno. Pauganda, che va dal sesto anno fino al decimo. E Kishora, che va dall'undicesimo al quindicesimo anno. All'inizio del sedicesimo anno, Krishna diventa uno Yavana, un giovane, e rimane così senza più cambiare. I divertimenti trascendentali di Krishna si svolgono soprattutto nei periodi Kumara, Pauganda e Kishora. I divertimenti affettuosi che egli scambia con i suoi genitori hanno luogo nel periodo Kumara, e la sua amicizia con i pastori si manifesta nel periodo Pauganda, e i suoi amori con le gopi appartengono al periodo Kishora. Alla fine del suo quindicesimo anno, Krishna conclude i suoi divertimenti di Vrindavana. Si reca quindi a Mathura e a Dvaraka, dove rivela tutti gli altri suoi divertimenti. Nel suo Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami dà una vivida descrizione di Krishna come ricettacolo di tutta la felicità. Ne riportiamo qui qualche passo. Nell'età di Kishora si distinguono tre fasi. Nella prima fase, all'inizio dei suoi 11 anni, il corpo di Krishna diventa così radioso che suscita l'amore estatico. I suoi occhi si ornano di un contorno rosso e una peluria soffice copre alcune parti della sua pelle. Mentre descriveva queste prime fasi dell'età Kishora, Kundalata, un abitante di Vrindavana, disse alla sua amica: «Mia cara amica, vedo apparire nella persona di Krishna una bellezza straordinaria. La carnagione scura del suo corpo ha preso la luminosità della pietra Indranila. I suoi occhi hanno dei riflessi rossi e una soffice peluria ricopre la sua pelle. La comparsa di questi segni gli conferisce una bellezza senza pari». A questo proposito, nello Srimad Bhagavatam si trovano le parole di Shukadeva Goswami al re Parikshit. O re, vorrei cercare di descrivere come la mente delle gopi era assorta in Krishna. Esse meditavano su di lui che si veste come un attore danzante ed entra nella foresta di Vrindavana lasciando sul terreno le impronte dei suoi piedi. Meditavano su Krishna, che porta una corona con una piuma di pavone, gli orecchini e abiti giallo-oro coperti di perle e pietre preziose. Meditavano anche su Krishna, che suona il flauto, e sui canti dei pastori che glorificano il Signore. Questa era la meditazione delle gopi. Talvolta pensavano anche alle sue unghie delicate, ai movimenti delle sue sopracciglia e ai suoi denti tinti di cateccio per aver masticato il betel. Una gopi descrive questo ritratto a una sua amica. «Amica mia, guarda il meraviglioso aspetto che ha assunto il nemico di Aga. Le sue sopracciglia sono paragonabili a quelle di Cupido e sembra che danzino. L'estremità delle sue unghie è così soffice che ricorda le foglie secche di bambù. I suoi denti, tinti di rosso, simulano la collera. Com'è possibile che una giovane ragazza non si senta attratta da un aspetto così meraviglioso e non abbia paura di soccombere a tanto fascino? Vrinda, la gopi da cui Vrindavana prende il nome, descrive anch'essa l'aspetto affascinante di Krishna quando gli dice: «O Madhava, caro amato, il tuo sorriso dalla freschezza sempre nuova attrae talmente il cuore delle gopi che esse non riescono più a esprimersi chiaramente. In preda al turbamento, rifiutano di parlare a chiunque. Così profondo è la loro emozione che sembra che abbiano già gettato 3 spruzzi d'acqua sulla loro vita e abbiano abbandonato ogni speranza di prolungarla». In India si usa spruzzare con l'acqua il corpo di un defunto. Così Vrinda mostra con le sue parole che le gopi erano così affascinate dalla bellezza di Krishna che, vedendosi nell'incapacità di esprimere i loro pensieri, avevano deciso di togliersi la vita. Quando Krishna raggiunse l'età che va dai 13 ai 14 anni, le sue braccia e il suo petto assunsero una grazia ineffabile. In realtà, tutta la sua forma divenne semplicemente incantevole. A questa età, le cosce di Krishna possono competere con le proboscide degli elefanti. Il suo petto, alto, si sforza di intavolare trattative di pace con portali incastosi di pietre preziose, e la potenza delle sue braccia minimizza quella dei cardini delle porte. Chi può definire la squisita bellezza del suo aspetto meraviglioso? Il suo dolce sorriso, i suoi occhi inquieti e i suoi canti che affascinano l'universo sono aspetti precisi che caratterizzano la bellezza incantevole di Krishna in questa età. Si dice inoltre che in questi teneri anni la forma di Krishna mostra tanta grazia che Cupido si diverte nei suoi occhi inquieti e che il suo dolce sorriso diventa simile al fiore di loto appena nato. L'affascinante vibrazione dei suoi canti turba profondamente le giovani ragazze che devono rimanere caste e fedeli al loro marito. È in questa età che Krishna gode della sua rasa lila, mostrando la sua abilità a scherzare con le gopi e a godere della loro compagnia nei boschetti dei giardini che costeggiano le rive della Yamuna. Le impronte dei piedi di Krishna e delle gopi erano impresse su tutto il terreno di Vrindavana e piume di pavone erano sparse qua e là. Nei giardini di Vrindavana, alcuni boschetti celavano come di giacigli e in altri luoghi c'erano cumuli di polvere sollevata dalla danza di Govinda e delle gopi. Questi sono alcuni aspetti dei numerosi divertimenti creati da Krishna a Vrindavana.
Il Nettare della Devozione, studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma a cura di RKC, Radio Krishna Centrale.